Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Scusate per il leggero ritardo. Allora, ieri c'è stato un fatto nuovo sui nostri amati giornali cosiddetti mainstream, vale a dire l'Ucraina è completamente sparita dai radar. Come direbbero Jofla Gadisco Pax, una rimozione sfrontata. Eppure ieri Zelensky e i suoi di cose ne hanno dette, ed è appunto il titolo, cioè la prima notizia di questo appuntamento di oggi. Ucraina, Zelensky, alleati ci difendano come fatto con Israele. Nemmeno loro sono nella NATO. Azione unitaria è stata efficace. Ha parlato pure Kuleba, insomma, di cose se ne sono dette ieri, eppure non vi è una sola parola in nessuno dei giornali principali, nei giornali più letti. Evidentemente la situazione in Ucraina è messa veramente, veramente male e comincia la fase di abbandono, di scaricabarile, di eliminazione dell'Ucraina e per passare ad altro, ovviamente, e quindi piano piano si cerca di far dimenticare all'opinione pubblica il caso, la questione, per non dover dire cose scomode. Ma andiamo, insomma, a quello che ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha alzato la voce e ha paragonato l'efficienza della contraerea alzatasi in volo in difesa di Israele con la carenza di cronica di missili a Kiev. È davvero una dimostrazione di ciò che sono gli alleati, non sulla carta, ma nel cielo, ha detto Zelensky, aggiungendo che l'Ucraina difende i propri cieli da solo, da sola. Lo sfogo, ripreso dalla ucraina Pravda, prosegue con la constatazione della cronica carenza da parte dell'Ucraina di armi e difese. Vi faccio un esempio molto semplice. Presso la centrale di Tipiska abbiamo distrutto i primi 7 missili russi, ma 4 l'hanno distrutta perché abbiamo esaurito tutti i missili che difendevano la centrale. Prego la regia di mandare l'immagine precedente, quella che era stata appena messa. Naturalmente, Francia, Giordania, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno reagito e sostenuto la difesa di Israele. Questo è un importante scudo difensivo. Israele da solo non sarebbe stato in grado di difendersi da un attacco così vasto e potente. E qui, ovviamente, sono state utilizzate la difesa aerea e l'aviazione. C'è molto di quello che manca all'Ucraina, francamente. Questa è una dimostrazione degli alleati, non sulla carta, ma sul campo in azione. E questo è un segnale importante per tutti. L'Ucraina stessa difende i suoi cieli. Abbiamo sicuramente degli alleati che forniscono questa o quell'attrezzatura, ma ne abbiamo carenza. Ma la cosa più importante è che i suoi alleati hanno protetto attivamente Israele. Se non fosse stato per questa protezione, ci sarebbero stati molti più spargimenti di sangue e molti più morti. Prego l'altra immagine. Difendendo Israele, il mondo libero ha dimostrato che l'unità tra alleati non solo è possibile, ma è efficace al 100%, ha detto ieri sera Zelensky dopo un incontro con i massimi funzionari militari e di sicurezza di Kiev. Le azioni decisive degli alleati hanno impedito il successo del terrorismo e la perdita delle infrastrutture e hanno costretto l'aggressore a calmarsi. Lo stesso si può fare per difendere l'Ucraina dal terrorismo e l'Ucraina, proprio come Israele, non è un membro della NATO, ha sottolineato Zelensky citando i media locali. Il problema è che tutto sommato Zelensky ha ragione, vale a dire che l'aiuto che viene dato dall'Occidente è un aiuto di facciata, è un aiuto che serve per riempire le pagine dei giornali, ma non è un aiuto concreto, serve solo a prolungare l'agonia ucraina, quantomeno per salvare la campagna elettorale di Biden e le elezioni europee prima che del tracollo definitivo dell'Ucraina a seguito dell'abbandono. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si sono affrettati a far sapere a Zelensky che i paesi della NATO non abbatteranno i missili russi sui cieli dell'Ucraina, così come hanno abbattuto i missili e i droni iraniani lanciati contro Israele. Diversi conflitti, diverso spazio aereo, diverso panorama delle minacce, ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale statunitense John Kirby. Kirby ha inoltre osservato che Biden ha chiarito fin dall'inizio del conflitto in Ucraina che gli Stati Uniti non intendono essere coinvolti in un ruolo di combattimento. Insomma, come si è fatto fin dall'inizio, gli Stati Uniti avrebbero combattuto fino all'ultimo ucraino. In realtà, ai piani alti, nessuno ha mai neanche solo pensato che l'Ucraina potesse avere una chance contro la Russia. L'Ucraina è stata utilizzata come esca per far uscire l'orso russo allo scoperto e costringerlo a minacciare apertamente l'Ucraina, che è quello che noi abbiamo detto sempre fin dall'inizio. Purtroppo la Russia ha fatto capire da tempo che il momento, il periodo delle chiacchiere e degli accordi fasulli era finito e c'erano ampiamente riusciti, e tant'è che Zelensky l'antifona l'aveva capita dopo un minuto dall'inizio dell'invasione russa, come è documentato dalla tragica telefonata tra Zelensky e Macron. Ve la ricordate? Ve l'abbiamo proposta qualche tempo fa integralmente. Ogni tanto io me la riguardo perché la dice lunga sul dramma che ha vissuto e sta vivendo quel popolo martoriato, ma anche la sua leadership, che in qualche modo è incastrata tra l'incudine russa e tra il martello russo e l'incudine della NATO. Vi rileggo alcuni passaggi salienti di questa intervista. Prego la regia. Mosca ha inviato truppe dappertutto a Kiev, Odessa, dalla Bielorussia, dice Zelensky a Macron, a cui chiede fin da subito un intervento diplomatico per porre fine all'invasione. Macron, con le mani congiunte portate sul mento, ascolta in silenzio e definisce ciò che sta accadendo una guerra totale. Penso che è molto importante che tu parli con Putin, è ancora più importante creare una coalizione contro la guerra. Siamo sicuri che i leader europei e il presidente Biden possono coordinarsi e chiamare Putin per dirgli fermati, dice il presidente ucraino. Dall'Eliseo Macron gli chiede se sia disposto a sedersi a un tavolo e negoziare. Certo, dobbiamo, replica Zelensky. Vale a dire, Zelensky era consapevole fin dall'inizio che per l'Ucraina, per sopravvivere, per esistere ancora, non vi era altra alternativa se non quella di trattare con Putin. E inizialmente l'Ucraina era disposta a trattare e anche a concedere, ma la NATO si è sempre messa in mezzo, sabotando tutti i tentativi di trattativa. Vediamo un breve excursus di questi tentativi e dei corrispondenti interventi ad orologeria della NATO per scongiurarli. L'articolo è questo, è preso dal Fatto Quotidiano, ve ne ho già reso conto in passato, l'ho pubblicato in passato su Telegram, ma vale la pena riprendere alcuni punti perché sennò non si capisce la situazione. Russia, NATO, tutte le volte che l'accordo era possibile, sia prima sia dopo l'invasione russa, ci fu la possibilità di trattare sulla neutralità di Kiev. Nel marzo 2020 Zelensky parlò di rinunciare all'alleanza e rinviare il discorso Crimea. Questo è un articolo di Salvatore Cannavò per il Fatto Quotidiano. Tra parentesi, prima di passare alla lettura dei passaggi salienti di questo articolo, è notizia di oggi su Foreign Affairs che confermano tutti i tentativi concreti da parte dell'Ucraina e della Russia di trattare, e sia l'Ucraina sia la Russia erano disposte a concessioni che oggi appaiono strabilianti, vale a dire l'Ucraina era disposta alla neutralità, la Russia era disposta a lasciare che l'Ucraina entrasse all'interno dell'Unione Europea. L'ho condiviso su Telegram pochi minuti fa, ma al momento non è disponibile. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo che vi ho proposto e andiamo a vedere tutte le volte che c'è stata possibilità di trattativa tra Russia e Ucraina. La guerra è scoppiata neanche da un mese, siamo all'8 marzo 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina e Zelensky critica la NATO. Ci siamo resi conto che la NATO non è pronta ad accettare l'Ucraina. Quanto a Crimea e Donbass, possiamo discutere con Putin e trovare un compromesso sulle regioni e le repubbliche occupate temporaneamente. 16 marzo, il Financial Times svela un piano di pace in 15 punti. Rinuncia di Kiev ad entrare nella NATO e a ospitare basi militari o sistema d'armi straniere. Garanzie di sicurezza per il paese da Stati Uniti, Gran Bretagna e NATO, autonomia del Donbass. Ma subito Biden, prego rimettere questa slide, per favore, no, quella precedente. Ma Biden offre un contributo diretto al sabotaggio di questa iniziativa e definisce Putin criminale di guerra per gli attacchi su Mariupol, dove Kiev accusa i russi di aver compiuto una strage. Mosca smentisce. Quindi vediamo tentativi di pace e poi subito Stati Uniti o comunque i suoi alleati che si mettono in mezzo con dichiarazioni che mettono in difficoltà la posizione la Russia e la in qualche modo la dipingono come un interlocutore non accettabile. Andiamo avanti, altro frammento. 28 marzo 2022, Zelensky dichiara lo status neutrale non nucleare dell'Ucraina, siamo pronti ad accettarlo. Se ricordo bene, la Russia ha iniziato la guerra per ottenere questo, poi servirà a discutere e risolvere le questioni di Donbass e Crimea, ma capisco che è impossibile portare la Russia a ritirarsi da tutti i territori occupati. Questo porterebbe alla terza guerra mondiale. Il presidente ucraino ha poi cambiato idea. Come vedete, altri toni, altre prospettive. Discorsi ragionevoli, cose che successivamente non si sono più viste. Andiamo avanti con la lettura di questo frammento. 3 aprile vengono diffuse le immagini di un'altra strage, quella di Bucha, che secondo il ministro degli esteri ucraino Kuleba è stato deliberato perché i russi mirano a eliminare il maggior numero possibile di ucraini. Si parla di rastrellamenti e pulizie etniche, di cui poi non si parlerà più, tant'è che non si ha neanche la lista ancora oggi dei morti a Bucha. Bucha contribuisce a far chiudere il processo negoziale. Biden dichiara che non si tratta con un criminale di guerra che va processato. 2 anni dopo, il presidente turco Erdogan dichiarerà che quel tentativo di pace fu sabotato e anche l'ex vice capo del Ministero degli Esteri ucraino, Alexander Chali, dichiarerà che ai negoziati del marzo-aprile 2022 Putin voleva raggiungere una soluzione pacifica con l'Ucraina. A dirla non sono i putiniani, sono addirittura fonti ucraine oppure fonti della NATO come Erdogan, che è membro della NATO. Quindi voi vedete da parte russa volontà di trattare, da parte ucraina volontà di trattare, ogni volta che si addiveniva ad un qualche tipo di compromesso intervenivano dall'esterno, o c'era la strage, o c'erano le dichiarazioni, insomma qualsiasi cosa pur di non far sedere ad un tavolo russi ed ucraini. Andiamo avanti. 9 aprile, a sorpresa, giunge a Kiev il premier inglese Boris Johnson che annuncia ulteriori aiuti. Johnson spiega a Zelensky che quella in corso è un'ottima chance per infliggere una durissima punizione a Putin. Accordi addio. Settembre 2023, il segretario generale della NATO Stoltenberg dichiara al Parlamento europeo: nel 2021 Putin ci inviò una bozza di trattato, voleva che la NATO firmasse l'impegno a non allargarsi più. Naturalmente non l'abbiamo firmato. Era la precondizione per non invadere l'Ucraina. Lo abbiamo rifiutato e lui è andato alla guerra per evitare di avere confini più vicini alla NATO. Infatti, come sempre, le cose si sanno tutte e fino in fondo. L'importante è spegnere le televisioni, spegnere i propagandisti e andare a vedere i fatti, metterli in fila, come facciamo noi qui a Teleragione, e il quadro che ne emerge è ben diverso da quello presentato dai media generalisti. La NATO sapeva benissimo che l'Ucraina non aveva chance, eppure l'ha trascinata nel baratro. Ha messo l'apparato propagandistico, i suoi cani da riporto disseminati nei parlamenti, nelle redazioni, nelle università e nel web, li ha messi in campo per costruire una realtà parallela da vendere al popolo bove affinché credesse che l'Ucraina poteva vincere. Perché è successo tutto questo? È la domanda di fondo. Zelensky ha perfettamente ragione quando afferma di essere un alleato di serie B e tenete conto che non v'è paragone tra il livello di minaccia a cui è sottoposto l'Ucraina e la minaccia nei confronti di Israele, che era una minaccia telefonata, era una minaccia assolutamente di facciata, erano stati tutti avvisati e tutti erano pronti. Però lì sono intervenuti tutti, in Ucraina non interviene nessuno. Il problema è che l'Ucraina ha già finito il suo compito. L'Ucraina sta lentamente scivolando nella pattumiera della NATO e servita per le sanzioni alla Russia e prima ancora all'Europa. Erano questi gli scopi, non ve ne erano altri. È servita a svuotare gli arsenali di robaccia obsoleta, a convincere l'Europa a spendere di più in difesa e ad avviare il piano di riarmo centralizzato. L'Ucraina è servita per perfezionare l'annessione dell'Unione Europea iniziata con la pandemia. Ora è tempo di passare ad altro. Purtroppo tutto questo è andato a discapito delle centinaia di migliaia di soldati morti, mutilati, traumatizzati, delle loro famiglie e di milioni di profughi. La missione è compiuta, sipario. Zelensky e i suoi sono consapevoli della situazione e tentano di alzare la posta, attaccando le raffinerie russe e facendo volare i prezzi del petrolio, sperando che almeno il portafoglio faccia ragionare i presunti alleati. Ma Lloyd Austin, segretario statunitense alla difesa, ha già intimato al regime ucraino, virgolettato, di concentrare gli attacchi su obiettivi militari russi, cioè di piantarla, di bombardare le raffinerie di Mosca, altrimenti i prezzi dei carburanti già alle stelle esplodono e l'inflazione galoppante danneggia la campagna elettorale di Biden e le elezioni europee. Quindi gli ucraini che cosa fanno? Si sentono abbandonati, si sentono non ascoltati e quindi attaccano il portafoglio dell'Occidente, attaccano le raffinerie russe, che è uno dei principali produttori di petrolio del mondo, per far esplodere il prezzo dei carburanti e indurre gli alleati a rispondere al telefono. Lloyd Austin gli fa capire: smettila, non bombardare gli obiettivi non militari, altrimenti per noi è un problema per la campagna elettorale negli Stati Uniti, questo lo dico io, e per la campagna elettorale in Europa, questo sempre lo dico io. Leggiamo cosa dice in merito il Financial Times, prego la regia di mandare l'immagine, eccolo qua. Ci dice che quello che è stato detto in precedenza deve smettere gli attacchi sulle raffinerie di petrolio russe. Andiamo a leggere il corpo dell'articolo. Eccolo qui, prego ingrandire. Gli Stati Uniti hanno esortato l'Ucraina a fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, avvertendo che gli attacchi dei droni rischiano di far salire i prezzi globali del petrolio e provocare ritorsioni. I ripetuti avvertimenti di Washington sono stati consegnati agli alti funzionari del Servizio di Sicurezza Statale Ucraino, l'SBU, e alla sua direzione dell'intelligence militare, nota come GUR, hanno detto le persone al Financial Times. Entrambe le unità di intelligence hanno costantemente ampliato i propri programmi di droni per colpire obiettivi russi su terra, mare e aria dall'inizio dell'invasione su vasta scala del Cremlino nel febbraio 2022. Una persona ha affermato che la Casa Bianca è sempre più infastidita dagli sfacciati attacchi ucraini con droni che hanno colpito raffinerie di petrolio, terminali, depositi e impianti di stoccaggio in tutta la Russia occidentale, danneggiando la sua capacità di produzione di petrolio. Andiamo avanti. La Russia rimane uno dei più importanti esportatori di energia al mondo, nonostante le sanzioni occidentali sul suo settore petrolifero e del gas. I prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 15% quest'anno a $85 al barile, spingendo al rialzo i costi del carburante proprio mentre il presidente americano Joe Biden inizia la sua campagna per la rielezione. Washington è anche preoccupata che se l'Ucraina continua a colpire le strutture russe, comprese molte che si trovano a centinaia di migliaia di chilometri dal confine, la Russia potrebbe reagire attaccando le infrastrutture energetiche su cui fa affidamento l'Occidente. Ciò include l'oleodotto CPC, che trasporta il petrolio dal Kazakhstan attraverso la Russia al mercato globale. Aziende occidentali, tra cui ExxonMobil e Chevron, utilizzano l'oleodotto che Mosca ha chiuso brevemente nel 2022. Non incoraggiamo né consentiamo attacchi all'interno della Russia, ha detto un portavoce dell'NSC alla CIA. La CIA ha rifiutato di commentare. A Kiev, un portavoce dell'SBU ha rifiutato di commentare. I funzionali del GUR e dell'ufficio di Zelensky non hanno risposto alle richieste di commento. Fonte Financial Times, il ritaglio è preso da Giubberosse. L'Ucraina non ascolterà gli Stati Uniti riguardo agli attacchi alle raffinerie russe perché Washington non fornisce all'Ucraina mezzi di difesa aerea. Questo è il parere del ministro degli esteri ucraino Kuleba, che dice anche, prego la regia di mandare il ritaglio, non credo che nessuno in Ucraina lo crederà, che l'enorme esercito americano non abbia almeno una batteria di Patriot che potrebbe far risparmiare miliardi di dollari di infrastrutture in Ucraina e preziose vite ucraine. Ripeto la mia domanda, credete che l'America non possa ora fornire una batteria? Se i partner dicono domani ti daremo 7 batterie Patriot, ma abbiamo una richiesta per te, non devi fare questo e quello, allora c'è qualcosa di cui parlare, dice Kuleba. Quindi, se ci date i Patriot, noi possiamo discutere di non attaccare le raffinerie russe. Quindi, quando gli ucraini attaccano le raffinerie russe, non lo fanno per qualche modo danneggiare l'economia russa, perché i russi basta alzare il prezzo del petrolio e compensano le perdite. Lo fanno per inviare messaggi ai presunti alleati e Kuleba lo dice chiaramente nel pezzo che vi sto leggendo, vale a dire, se voi ci mandate le batterie di missili, noi possiamo ragionare sulle vostre richieste. Andiamo avanti con la lettura del precedente frammento. Allora c'è qualcosa di cui parlare, e se non hai questi sistemi, non hai un pacchetto di assistenza e ti viene chiesto di non fare qualcosa, allora non c'è argomento, quindi ognuno sopravvive come può. In qualche modo questi qui fanno anche tenerezza, cioè non, veramente io immagino la disperazione, essere stati trascinati contro voglia in un conflitto assurdo contro una potenza nucleare infinitamente più forte e poi neanche ricevere gli aiuti, neanche ricevere il sostegno, vedere che quando vogliono questi risolvono i problemi e tu stai lì legato a un albero in mezzo al bosco, vieni macellato dall'orso e quegli altri dall'altra parte fanno il tifo, aizzano i loro cani da riporto, i loro propagandisti, creano una realtà parallela secondo la quale tu stai lì e stai vincendo, stai avanzando e quant'altro, quando tu sai perfettamente che il tuo paese sta morendo, che il tuo paese verrà distrutto, che i tuoi soldati muoiono, che le famiglie avranno degli orfani, avranno dei figli morti, dei genitori morti e in alcuni casi anche dei nonni morti, visto che stanno raschiando il fondo del barile e stanno arruolando anche i nonni e i ragazzini. Questa purtroppo è la tragica realtà dell'Ucraina. Quindi l'Ucraina ha ragione a lamentarsi e hanno ragione i propagandisti della NATO a non riportare nulla di tutto ciò, perché il quadro che ne verrebbe fuori sarebbe un quadro tragico e allora tutti i loro propagandisti verrebbero in un sol colpo messi fuori gioco. Borrell, capo della diplomazia dell'Unione Europea, si accoda alle lamentele di Kuleba. Questo è l'ultimo frammento riguardo a questa notizia. Prego la regia. Eccolo qui. Borrell, è più economico acquistare sistemi Patriot che ricostruire una centrale elettrica presa di mira dai russi. Prima di parlare di ricostruzione dell'Ucraina, dobbiamo evitare la sua distruzione. Ha perfettamente ragione, come hanno ragione i diplomatici ucraini che cominciano ad essere abbandonati su tutta la linea. Abbandonati sul campo, ma lì di fatto non sono mai state sostenuti e le perdite in vite umane sono colossali, le perdite in infrastrutture sono colossali, la quantità di profughi è colossale e sono stati abbandonati anche sul piano della propaganda, tant'è che l'Ucraina è stata completamente eclissata dai nostri giornali. Andiamo avanti con la notizia successiva che ho preparato per oggi. Nel frattempo salgono gli acquisti di gas da parte della Francia, eccolo qua, Francia, da Macron 600 milioni a Putin. Parigi continua ad importare anche petrolio russo, magari anche per questo Kirby si è messo contro gli attacchi alle raffinerie da parte degli ucraini, seppur indirettamente acquistando con triangolazioni da Turchia e da India. Alla fine il dittatore Erdogan torna buono a tutti e incassa qualcosa su ogni tavolo sul quale gioca. L'esatto opposto dei governanti dell'Europa. Un governante veramente sovranista, nel senso buono del termine, nel senso di un governante che ha a cuore le sorti del proprio paese e comunque è sostenuto da elite che ancora hanno interessi nel paese in cui vivono, si comporta in questo modo, gioca su più tavoli e cerca di portare a casa qualcosa da ciascun tavolo. Invece i nostri governanti europei stanno con le braghe calate e qualcosa la portano a casa da un'altra parte, purtroppo, ma soprattutto siamo noi a portarla a casa, perché questi prendono stipendi d'oro e quando poi terminano di aver servito il loro padrone ricevono incarichi d'oro strapagati in uffici dove non fanno assolutamente niente. Erdogan, a mio modo di vedere, si conferma essere un craxi che ce l'ha fatta. Noi, purtroppo, quei governanti li abbiamo liquidati senza troppi complimenti. Per non parlare poi della questione dell'uranio per le centrali francesi, che i francesi continuano ad acquistare a mani basse dalla Russia, soprattutto alla luce della disfatta in Africa. Insomma, le sanzioni funzionicchiano sempre di meno, con buona pace delle famiglie e dei caduti sul campo. Sinceramente, io spero che un giorno o l'altro gli ucraini si ridestino dall'ipnosi di massa che li ha accecati e si accaniscono non contro i putiniani, ma contro quelli che hanno fatto carne da porco del loro paese. Parigi, leggiamo, è il primo importatore di gas liquefatto russo in Europa. Nei primi tre mesi del 2024 la Francia ha aumentato silenziosamente e come nessun altro in Europa le importazioni da Mosca, arrivando a 1,5 milioni di tonnellate di GNL, pari a più di 600 milioni di euro, più di qualsiasi altro paese dell'Unione Europea. Furbi i francesi. E quanto emerge da un report del think tank Center for Research on Energy and Clean Air, un dato che appare paradossale proprio mentre Macron ribadisce di non voler escludere l'invio di truppe NATO in Ucraina. È proprio questo il sistema. Da un lato fanno propaganda, chiacchiere per l'opinione pubblica, per il pubblico bove, dall'altra parte invece fanno affari come se non ci fosse un domani. Poi ci sono i paesi come l'Italia che chiacchierano soltanto e neanche fanno affari sotto banco. Noi prendiamo schiaffi a destra e a manca. Andiamo avanti con la lettura di quel ritaglio. Prego la regia. E l'invio di truppe NATO in Ucraina si è ritagliato il ruolo di primo alleato di Kiev perché la Russia non può e non deve vincere questa guerra. In Europa, secondo il CREA, che è l'ente di cui abbiamo detto precedentemente, sono almeno 9 i paesi che continuano a importare gas liquefatto dalla Russia. La Francia si posiziona davanti a Belgio, Spagna, Olanda, seguono poi Grecia, Finlandia, Svezia, Germania, Danimarca. L'Italia, come il Portogallo, che già avevano ridotto al minimo le importazioni dalla Russia nel 2023, le hanno azzerate nel primo trimestre 2024. Noi siamo sempre i più furbi di tutti. Secondo Politico, Belgio, Spagna e Olanda sarebbero disposti a ridurre le loro importazioni, ma solo nell'ambito di un'azione comune con Parigi. Vai avanti te, che a me mi viene da ridere. Non è possibile che la Francia dica da un lato che dobbiamo mostrarci duri con la Russia e dall'altro pagare tali somme di denaro, ha detto un diplomatico dell'Unione Europea al giornale Politico, conservando l'anonimato. Te credo. Andiamo avanti con la lettura. La Francia ha soprattutto il ruolo in Francia a fare destare notizia, soprattutto il ruolo di Total Energies, il gigante del settore gigante del settore energetico, accusato regolarmente dall'ONG di finanziare la guerra contro l'Ucraina. Nel 2022 il gruppo aveva finito col cedere la sua quota nella società Terneft Gas, che gestisce il giacimento di gas Termokastovoje. dopo essere stato accusato dal quotidiano Le Monde e dall'ONG Global Witness di partecipare a un'azienda che fornisce il carburante ai caccia del Cremlino usati nella guerra contro Kiev. Ma Total detiene sempre il 19,4% di Novatek, produttore di gas naturale in Russia, con cui partecipa a più del 20% al progetto Yamal LNG, uno degli impianti di produzione e liquefazione più grandi al mondo, con più di 200 pozzi in Siberia occidentale. Total detiene inoltre più del 10% dell'impianto Arctic LNG 2 in costruzione nell'Artico russo. L'azienda spiega di essere vincolata da contratto con Novatek e di essere tenuta ad acquistare e rivendere in Europa almeno 4 milioni di tonnellate di GNL all'anno fino al 2032. Alcuni giorni fa, Global Witness, l'ONG ucraina Razom We Stand, che aveva denunciato Total per complicità di crimini di guerra, denuncia poi giudicata irricevibile dal Tribunale di Parigi, hanno anche accusato il gruppo di approfittare delle falle nel sistema delle sanzioni per continuare a importare indirettamente petrolio russo, comprandolo da paesi come Turchia e India e rivendendolo legalmente in Europa. I francesi sono veramente dei fenomeni, sono i numeri uno in quanto ad ipocrisia, ma alla fine perseguono in qualche modo anche loro l'interesse nazionale, o meglio, lo perseguono a metà. Probabilmente hanno una sovranità a metà e quindi fanno quello che riescono a fare. Da un lato si devono allineare perché non possono fare altrimenti, ma almeno dall'altro lato si fanno gli affari loro. Noi che non abbiamo nessun tipo di sovranità, siamo belli appecoronati a 90 gradi, ma oramai il dolore è passato, è tutto divertimento, come diceva una volta Luttazzi. Passiamo ad un altro argomento: l'attacco iraniano e la guerra di Gaza, binomio inscindibile. Questo è un bellissimo pezzo, come sempre, di piccole note, e in qualche modo ci dice che Teheran aveva comunicato a Washington che non avrebbe risposto al bombardamento della sede consolare di Damasco in cambio di una tregua duratura a Gaza. Israele per ora ha rinunciato a rispondere, soprattutto per la ferma opposizione degli Stati Uniti. Andiamo a leggere un attimo questo interessantissimo articolo che ci offre molti, molti spunti di riflessione. I fuochi d'artificio di sabato notte non sono l'ennesimo drammatico capitolo dell'annoso conflitto tra Iran e Israele, ma partecipano della tragedia che si sta consumando a Gaza. Infatti, è per sfuggire ai fallimenti di Gaza che Netanyahu sta tentando di allargare la guerra. L'esercito israeliano è impantanato nella striscia, impossibilitato a conseguire gli sbandierati, annunciati obiettivi massimalisti, e sta logorando ogni giorno di più non solo il suo prestigio internazionale, ma anche il capitale morale derivante dall'Olocausto. Allargare il fronte dello scontro, trascinando con sé gli alleati, non solo gli eviterebbe di fare i conti con tale rovescio, ma in qualche modo dilaverebbe la mattanza di Gaza, sia derubricandola a un passato senza importanza rispetto alle catombe successive, sia coinvolgendo direttamente nella guerra e quindi anche nel pregresso genocidio dei palestinesi gli alleati già correi. Inoltre serve a Netanyahu per evitare la prigione che l'aspetta se il conflitto finisce. Da qui l'attacco all'ambasciata iraniana in Siria, che aveva il potenziale di innescare una grande guerra. Insomma, anche piccole note conferma quello che noi avevamo detto la volta scorsa, vale a dire che si è trattato, cioè l'attacco iraniano nei confronti di Israele è stato un'operazione in qualche modo di facciata, che erano stati tutti avvisati, ma soprattutto che l'operazione israeliana, vale a dire l'attacco della sede consolare iraniana a Damasco, è servita per sviare l'attenzione dal genocidio in atto a Gaza, perché a Israele sapevano benissimo che Teheran avrebbe dovuto reagire e a quel punto si sarebbe mosso tutto l'apparato propagandistico dell'Occidente allargato per condannare Teheran, facendo dimenticare il pregresso, vale a dire l'attacco contro la sede consolare, ma soprattutto il genocidio a Gaza. Quindi missione perfettamente compiuta. E quindi a questo punto che cosa fare? A questo punto non resta altro che tentare in qualche modo di allargare il conflitto. Comunque, da parte iraniana, come sempre, c'è stata grande moderazione e grande buonsenso, perché gli iraniani avevano offerto di rinunciare all'attacco in caso di una pace, una tregua duratura a Gaza e non una tregua temporanea come quella proposta dall'Occidente. Andiamo avanti con un'altra slide. Dato ciò, per l'Iran si aprivano prospettive non allettanti. Avrebbe potuto attendere la prossima provocazione israeliana, che sarebbe di certo arrivata e su scala maggiore, dal momento che l'Occidente aveva accolto con la solita condiscendenza lo squilibrato raid di Damasco. In alternativa, temeva che gli fosse attribuito un grande attentato all'estero contro un obiettivo ebraico. In tal senso, deve essere risuonato come un campanello d'allarme il fatto che la giustizia argentina il 12 aprile abbia accusato Teheran dell'attentato avvenuto nel 1984 a Buenos Aires, sulle cui responsabilità la magistratura argentina ha avuto fasi altalenanti. Per mera coincidenza, l'attuale presidente è un fan del sionismo messianico dei Lubavitch. Quindi, da parte di Teheran c'era la volontà di andare di scendere a patti. Teheran sta cercando di fare il possibile per ridurre il carico di morte nei confronti dei palestinesi a Gaza. È l'unico paese che sta facendo qualcosa di attivo insieme ai suoi alleati, Hezbollah da un lato e gli Houthi dall'altra parte. È l'unico paese che sta intervenendo, come la Russia è intervenuta in Donbass per fermare il tentativo di pulizia etnica nei confronti dei russofoni del Donbass. Quindi le due situazioni sono perfettamente speculari. La Russia sta all'Ucraina come l'Iran sta alla Palestina, solo che l'Iran chiaramente non è la Russia e non può intervenire nello stesso modo, ciononostante è l'unico paese che si sta muovendo attivamente, concretamente, per fermare la mano genocida di Israele e per tutta risposta Israele gli ha attaccato la sede di diplomatica. Comunque, allo stesso tempo, l'attacco operato dagli iraniani aveva lo scopo di dimostrare le capacità belliche dell'Iran e la sua risoluzione ad usarle, avvertendo Israele e il mondo delle catastrofiche conseguenze di una guerra regionale. Obiettivo riuscito a stare alle pressioni su Tel Aviv perché accolga l'invito di Teheran a finirla qui. Prego agevolare il successivo ritaglio. Così Teheran ha deciso di agire, un attacco dimostrativo, nulla più rivendicato come autodifesa. I dettagli sono noti, il preavviso agli alleati e soprattutto agli Stati Uniti, quindi a Israele, in modo che tutto fosse pronto per l'intercettazione. Lo sciame limitato di droni che avrebbero raggiunto Israele in più di 2 ore, così da dar modo alle difese di agire. Tutto preordinato come accadde per la reazione contro gli Stati Uniti dopo l'assassinio del generale Soleimani. Andiamo avanti. In Iran e altrove lo sfoggio muscolare è stato salutato come una grande vittoria, in particolare perché ha rivelato che Israele senza alleati è vulnerabile. Ma Biden e tanti altri hanno fatto bene a lodare le difese israeliane, capaci di sventare la grave minaccia. Serve evitare che l'ego ferito, ma soprattutto il mito dell'invincibilità dell'esercito israeliano, già provato per il tragico default del 7 ottobre, lo induca a reazioni sconsiderate dettate dalla frustrazione. La realtà, invero, è tutt'altra. Nonostante il supporto massivo dell'aviazione statunitense, britannica e francese, nonostante il numero limitato di vettori lanciati da Teheran, alcuni di essi hanno raggiunto Israele e, secondo fonti iraniane, avrebbero sorvolato la Knesset e la centrale atomica di Dimona. Monito a Israele a non usare armi nucleari perché Teheran può fare altrettanti danni colpendo il reattore in questione. Non solo, l'obiettivo militare primario dell'attacco sembra sia stato raggiunto. Infatti, missili ipersonici, vettori veri, hanno colpito la base dalla quale sono partiti i jet che hanno bombardato l'ambasciata di Damasco. Lo asseriscono gli iraniani con il Jerusalem Post che conferma che una base è stata colpita anche se minimizza. Se è come vero, se è vero, come sembra, è di alto significato simbolico. Andiamo avanti. Allo stesso tempo, Hezbollah è stata tenuta fuori dall'attacco, al contrario delle milizie sciite irachene e degli Houthi, limitando il suo apporto al solito scambio di colpi sul confine libanese. Avrebbe potuto infliggere danni gravi Hezbollah all'avversario, date le capacità e il fatto che questi fosse impegnato a contrastare l'attacco di Teheran, un modo per tenere bassa la tensione su quel fronte e diversificare i destini degli alleati. Andiamo avanti. Non si tratta di elogiare le capacità iraniane, prosegue Piccole Note, solo di guardare in faccia la realtà nel tentativo di dileguare le nebbie dei costruttori di guerra che cercano di trascinare il mondo in un conflitto che propagandano come una sorta di passeggiata, al modo della famosa, fumosa controffensiva ucraina. Al contrario, se è vero che l'Iran ne riuscirebbe devastato, stessa sorte toccherebbe a Israele, mentre i suoi alleati dovranno piangere una moltitudine di cadaveri, anzitutto tra i militari americani sparsi nelle basi medio orientali. Peraltro, l'altra mossa di Teheran, messa a segno poco prima dell'attacco, è passata in secondo piano a causa di esso, cioè il sequestro di una nave israeliana nello stretto di Hormuz, a detta degli iraniani legata all'intelligence, ha ricordato al mondo che l'Iran può chiudere lo stretto, passaggio chiave del commercio globale. Come sempre, se Sparta piange, Atene non ride, e questi stanno tutti insieme giocando con il fuoco. A mio modo di vedere, ad Israele sarà consentito di colpire per rappresaglia soltanto bersagli posti al di fuori del territorio iraniano, ad esempio gli alleati dell'Iran in Libano. Questa è una mia personalissima opinione. Israele qualcosa dovrà fare, ma ci saranno tentativi in tutti i modi per frenarlo, per dissuaderla. Se proprio alla fine qualcosa si dovrà fare, sarà fatta fuori dal territorio iraniano, colpendo gli Houthi, forse in Yemen, o più probabilmente Hezbollah in Libano. Sugli scenari aperti dall'attacco israeliano e dalla risposta iraniana, propongo alcuni stralci della lucida analisi di Peter Akopov, pubblicata su RIA Novosti. Teoria Navasti, prego la regia di agevolare. Questo è l'ultimo passaggio per questa notizia. No, successivamente. Dopo. Allora, lanciando un'operazione nella striscia di Gaza, Israele ha messo tutto in gioco e in 6 mesi non è riuscito né a sconfiggere Hamas né a cacciare via i palestinesi. Incapace di uscire dall'impasse, Netanyahu è ricorso alla provocazione del 1 aprile. L'attacco al consolato iraniano a Damasco, che ha portato alla morte di generali iraniani, avrebbe dovuto provocare un'escalation del conflitto, costringere cioè Teheran ad attaccare Israele, almeno dal Libano o dalla Siria, dopodiché Netanyahu chiederebbe l'intervento e il sostegno americano nell'operazione contro gli Hezbollah libanesi e allo stesso tempo il sostegno per la continuazione dell'operazione a Gaza. Insomma, siamo tutti un po' meno concordi sulla stessa versione dei fatti, ma non è stato possibile spingere l'amministrazione Biden in modo così primitivo. Washington ha capito chiaramente il significato delle provocazioni di Netanyahu. Di conseguenza, l'Iran ha condotto un attacco dimostrativo contro Israele e gli Stati Uniti hanno rifiutato il sostegno di Netanyahu per un attacco di ritorsione contro l'Iran. E non solo, sull'Iran non ci sarà alcun aiuto americano nell'attaccare il Libano e senza quell'aiuto Netanyahu non può agire. Andiamo avanti, sempre con questo articolo. Cioè, il primo ministro israeliano si è trovato in un vicolo cieco, più precisamente in una sorta di zugzwang, quando ciascuna delle sue successive mosse di potere peggiorerà la sua posizione e la posizione di Israele. È impossibile attaccare l'Iran, è impossibile colpire Libano, entrare in guerra con un nemico molto più forte di Hamas ed è ancora più difficile continuare l'operazione a Gaza. L'offensiva promessa su Rafah, isolando il settore dal confine con l'Egitto, non solo sarà molto sanguinosa per le forze armate israeliane, ma porterà anche ad enormi perdite tra i palestinesi, il che trasformerà finalmente Israele in un paese che persegue una politica di genocidio agli occhi del mondo intero. Andiamo avanti. Nonostante ciò, è probabile che Netanyahu tenti comunque di attaccare Rafah, sempre che ovviamente riesca a rimanere al suo posto. Dopo la storia dell'Iran, Washington potrebbe intensificare gli sforzi per sostituire Netanyahu dal momento che l'elite politica israeliana assomiglia sempre più a un vaso pieno di ragni. Sì, l'ombrello americano e più in generale occidentale è in grado di proteggere lo Stato ebraico, ma solo per il momento. L'equilibrio generale del potere nella regione e nel mondo sta cambiando e non a favore degli Stati Uniti e di Israele. Ma le elite israeliane continuano a comportarsi come se tutto fosse loro permesso, come se tutto fosse come prima. È stato il sentimento di impunità che ha portato al tentativo di radere al suolo Gaza e che consente anche alle autorità e all'opposizione israeliane di ignorare tutte le richieste per una giusta soluzione alla questione palestinese. Ora questo sentimento di impunità sta scomparendo e ci sono sempre meno occasioni per provocazioni. Il mondo è cambiato, il mondo sta cambiando velocemente e questi purtroppo fanno ancora finta di niente. Israele sta logorando complessivamente il suo patrimonio acquisito, il patrimonio di soggetto assolutamente morale, a prescindere di tutto, tant'è che anche Suarez, ne abbiamo reso conto nei giorni scorsi, Gideon Levy ha detto che Israele ha perso la sua legittimità morale di esistere, cose che nessun giornalista o intellettuale occidentale si può permettere di dire, ma in Israele fortunatamente ancora esiste una sorta di opposizione pubblica, esiste una sorta di dibattito. Lasciamo tutti questi argomenti, andiamo ad una notizia, l'ultima più leggera, che fa sorridere, anche se anche in questo caso il sorriso è un sorriso amaro, perché questo tipo di notizie non lasciano presagire nulla di buono per il nostro futuro. Arriva dalla Svezia l'applicazione Gasman, l'abbiamo sottolineata noi, per combattere le auto parcheggiate male. Perché soprannominata applicazione Gasman? Perché è interamente basata sulla tecnologia della delazione infame. Premierà gli aspiranti capo con 4 euro e spicci a multa incassata. Per ora riguarderà soltanto le auto in divieto di sosta. Per ora. Andiamo un attimo a leggere l'articolo. Eccolo qua. Pochi vigili, arriva l'applicazione per segnalare chi parcheggia male e guadagnare soldi. Come funziona? Siamo sempre nell'ambito di quello che viene definito gamification of life, cioè tu giochi e ti danno qualche gettone premio. Scout Park, andiamo avanti. Scout Park consente di mandare foto di vetture in sosta selvaggia e guadagnare soldi, circa 4 euro ogni sanzione fatta. Chi può utilizzare l'applicazione? Per iscriversi bisogna avere più di 16 anni, un numero di cellulare e un codice fiscale svedese. Scout Park ti trasforma in un parcheggiatore. Pensa che soddisfazione, si legge sul sito ufficiale dell'app, che una volta scaricata istruisce l'utente sulle regole in vigore in zone specifiche della città rilevabili cliccando sulla mappa integrata. Una volta selezionata l'area di interesse e lette le regole stradali valide per la zona specifica, l'utente potrà scattare una foto dell'auto da segnalare, riportando anche la targa da caricare sull'app. Roba da pazzi, aggiungo io. Permettendo agli utenti di indossare la maschera dei giustizieri cittadini, l'applicazione risulta essere espressione di un tipo di giustizia partecipativa tecnologica che avviene sempre più online, in cui lo smartphone sia prolungamento dell'utente e che strumento di lavoro occasionale e a cottimo. Un vantaggio per tutti, forse un po' meno per chi verrà multato, anche se giustamente in cambio di pochi euro. L'ultimo pezzo, che passaggio che vi ho letto, pensate che sia farina del mio sacco, pensate che sia ironia? No, ecco qui il ritaglio preso direttamente dall'articolo del Corriere Motori. Ve lo rileggo perché è veramente una roba da fare storia, da far studiare agli antropologi del futuro. Permettendo agli utenti di indossare la maschera dei giustizieri cittadini, l'applicazione risulta essere espressione di un tipo di giustizia partecipativa tecnologica che avviene sempre più online, in cui lo smartphone sia prolungamento dell'utente e che strumento di lavoro occasionale e a cottimo. Un vantaggio per tutti, forse un po' meno per chi verrà multato, anche se giustamente in cambio di pochi euro. Praticamente più che un articolo, un manifesto per il futuro, una sorta di progetto per il futuro e in che cosa questi vogliono trasformare il nostro mondo. Ma più che altro si conferma una volta di più che quello che loro hanno messo in campo durante la pandemia non era temporaneo, era solo una prova d'orchestra per vedere se noi eravamo pronti e a quanto pare lo siamo. E fatti di questo tipo, che secondo me c'è, cioè, ronde, giustizieri, sceriffi, insomma, soprattutto digitali, è qualcosa di veramente distopico e allucinante. Ma voi ricordate appunto il nulla con il cognome intorno, cosa si era lodato di fare durante la pandemia, ed eccolo qui in pratica. Sicuramente sarà contento e magari potrà prestare il suo volto per pubblicizzare un'applicazione del genere anche qui dalle nostre parti o qualcosa anche in altro ambito, no? Cominciamo a denunciare i nostri vicini di casa, cominciamo a denunciare i nostri familiari, trasformiamoci in un bel incubo distopico come quello di Fahrenheit. Ricordate, no, il meraviglioso libro di Truffaut, dal quale è stato, scusate, il famoso libro, mi sembra, di Crichton, dal quale è stato tratto un bellissimo film di François Truffaut, in cui si denunciavano i possessori di libri, no? O anche 1984 di Orwell, una società basata sul delatore infame. Se vi piace quello che facciamo qui a Teleragione, vi rinnovo il mio appello a sostenerci. Purtroppo noi non abbiamo altre fonti di sostentamento che voi. Quindi, se vi piace quello che facciamo, sosteneteci. Se vi piace, guardatelo e continuate anche a non sostenerci. L'importante è, alla fine, è che le idee camminino sulle loro gambe. Appuntamento a domani con una nuova puntata di Ragione. Grazie.